Presente, Pontigia presente, Schifano presente, Telli sostituita da consigliere Buffano presente, Bonali assente, Everett presente, Sozze sostituito da Amore che è presente, Fanti presente, Fasani assente, Lanfredi presente, Zanardi presente, Fiamma presente. Bene. Dunque, ho chiamato, è qua di sopra il vicecomandante e dovrebbe scendere. Intanto vi comunico che mi sono arrivate solo le richieste di emendamento da parte del consigliere Fanti. Quindi vi chiedo conferma che nessun altro abbia avuto intenzione o abbia la volontà di chiedere degli emendamenti. Allora, dall'istruttoria, sì.
Non ho mandato emendamenti, niente, c'era solo quella contraddizione che era evidente, ma nella sintassi delle frasi, cioè sulla vetrofania degli locali che distribuiscono cibo e viceversa, quindi era solo una questione che non si capiva, però non serve un emendamento, si chiarisce come sintassi grammaticale, ecco.
Ok, dunque adesso passo la parola alla dottoressa Vuoto che ci illustra l'istruttore che hanno fatto gli uffici per dirci se sono ammissibili o non ammissibili gli emendamenti a norma di legge, poi dopo decideremo se ammetterli o non ammetterli. Ecco, vi comunico che siccome sono stati trovati più refusi all'interno del regolamento, io lascerei lo spazio proprio fino al Consiglio Comunale per votare gli emendamenti, di modo che almeno insomma, ci prendiamo qualche giorno in più. Lascio la parola alla dottoressa Vuoto che ci descrive.
Sì, allora, i tre punti che aveva, per i quali il consigliere Fanti aveva richiesto aveva proposto alcune integrazioni, sono l'articolo 8, diceva, al comma 2, chiedeva di aggiungere i recapiti telefonici degli enti citati per comunicare il ritrovamento degli animali, cioè in pratica bisogna chiamare i vigili piuttosto che il comune o l'ATS, però mettere nel regolamento dei numeri telefonici che magari poi cambiano e che comunque non sono, cioè il regolamento di solito non viene utilizzato per queste comunicazioni, sul sito li mettiamo, li possiamo mettere tramite fare dell'attività di campagne di comunicazione, che abbiamo già fatto, la possiamo implementare, però di fatto i numeri telefonici, tra l'altro neanche i nostri, perché dell'ATS non è neanche il nostro, quindi potrebbe cambiare, adesso è Mantova, cioè non possiamo neanche più di tanto mettere delle notizie che poi non sono fisse, non sono sempre quelle, ecco, il numero può cambiare, ripeto, poi comunque non abbiamo mai pensato, cioè non è un veicolo in più di comunicazione per il cittadino, piuttosto è meglio comunicarlo di più, fare non so anche dei piccoli comunicati anche sulla stampa piuttosto che mettere dei cartelli in comune, lo spazio comune per comunicare questa cosa che in effetti non è tanto conosciuta, il fatto che chi trova un cane deve comunque chiamare i vigili o l'ufficio del comune, ecco, però mettere il numero di telefono sul regolamento non ci sembrava una cosa, non lo fa nessuno. Poi se cambia continuamente dobbiamo cambiare il regolamento, se cambia il numero dobbiamo rivedere il regolamento. Ecco, riapprovarlo in consiglio. Cioè proprio. Poi l'articolo 13 era quello di cui si parlava anche il consigliere Zanardi, era appunto la richiesta era di specificare meglio le definizioni proprio per non dare adito a incomprensioni. Comunque rileggendolo esattamente, adesso possiamo un attimo spiegare qual era la motivazione alla base della quale. Articolo 13, pagina 11, articolo 13, dunque il comma era il C e il D, quelli che erano in questione. In discussione. In pratica, rileggendo un attimo, era l'accesso degli animali d'affezione ai seguenti luoghi è regolato dalle norme del presente articolo. Allora, l'accesso agli esercizi pubblici, bar, ristoranti, per la somministrazione di alimenti e bevande, è concessa la facoltà di ammettere gli animali all'interno dei pubblici esercizi, se il cui esercente espone la vetrofania che ne consenta l'ingresso. Per cui se c'è la vetrofania, intanto il proprietario decide di farli entrare. Se non c'è la vetrofania non devono entrare. No. Non entrano perché il fatto di mettere la vetrofania, per esempio, per chi è allergico, per chi non vuole avere a che fare con i cani, sa che lì è chiaro il messaggio, lì c'è la possibilità di trovarli, quindi non va, sceglie un altro locale. Ovviamente è facoltà del titolare dell'esercizio di mettere in atto una cosa di questo tipo, cioè di fare la scelta di evitare l'ingresso, di impedire l'ingresso a chi è proprietario, chi ha i cani. Invece l'altro punto, gli esercizi commerciali, sempre a discrezione del titolare, che con esposizione di vetrofania, cioè è vietato l'accesso agli animali, a discrezione del titolare con esposizione di vetrofania che segnala la possibilità di ingresso agli animali.
E qui è uguale
a sì, quindi non si... Non... Ecco, allora, gli esercizi pubblici sono i bar, i ristoranti, invece gli esercizi commerciali, esempio l'Ipercoop, i supermercati dove c'è una parte libera, che è il corridoio interno per esempio dell'Ipercoop, dove volendo uno può farli entrare, non devono arrivare dove c'è la somministrazione di cibo. Anche per esempio dove c'è la vendita, nel supermercato non possono entrare, nel supermercato dove c'è il cibo non possono entrare. Sì, è sempre vietato l'ingresso di animali, dunque possono entrare a discrezione del titolare nell'esercizio commerciale, nel centro commerciale, praticamente un centro commerciale che ha tantissimi spazi dove non c'è neanche un bar, ecco, lì può entrare. Invece l'ingresso degli animali nell'esercizio per la vendita è sempre vietato l'ingresso di animali all'interno del centro commerciale, negli esercizi dove c'è vendita di alimenti e bevande, ci si riferisce per esempio al supermercato, nel supermercato non possono entrare, come... lì non possono entrare, nelle corsie non possono entrare. E dopo, anche qui ci vuole la vetrofania, nella stagione estiva durante l'orario di apertura gli esercenti devono mettere delle ciotole contenenti l'acqua nel paese dell'ingresso, se li lasciano fuori. Ecco. Quindi non so se ancora è più chiaro così. Sì, la differenza esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è lì che ci si riferisce, esercizio commerciale, però la definizione è quella, non possiamo mettere i centri commerciali.
Il mio dubbio, nel momento in cui è sempre vietato l'ingresso di animali negli esercizi per la vendita di animali e bevande, di alimenti e bevande, io percepisco, però è un mio errore evidentemente, anche il ristorante stesso vende alimenti e bevande.
Ma il ristorante all'interno del centro commerciale è
No, il ristorante
stesso,
in generale, cioè dove ristorante... che si vende alimenti e bevande. Cioè,
no, esercizi
è questo
pubblici,
che secondo me...
devo guardare negli esercizi
quindi
pubblici.
Noi escludiamo questo discorso per l'ingresso del ristorante, vabbè. Ho capito, cioè è il principio evidentemente che io
pubblici...
non condivido, cioè la vendita di alimenti e bevande, nel momento in cui mi dici è sempre vietato, per me anche il ristorante vende alimenti e bevande e non c'è differenza dal punto di vista
igienico. No, ma questo è all'interno
igienico.
Del discorso, potrebbe
certo.
essere non chiaro, però questo è all'interno
del
dell'esercizio
centro commerciale.
Commerciale, del supermercato,
okay.
del centro
Quindi,
commerciale.
Quindi nel ristorante solo il gestore può dire sì entrate, quindi il principio che è sostenuto nel punto D è sempre vietato dove si vendono alimenti e bevande, va a cadere nel ristorante.
Sì.
Va bene. Lo ritengo poco logico, ma questa è a prescindere dagli aspetti.
Aspetti che mi deve parlare nel microfono.
Capisco l'obiezione, e in effetti è alimento là come è alimento dall'altra parte. Però mentre nel ristorante il proprietario è tenuto a controllare il cane, io lo stesso un cane lo metto sul tavolo, nel supermercato, laddove la merce è esposta, pesate la frutta e verdura, no? Che è sempre... Il cane è un po' altino, basta che si alzi, può mordicchiare, può toccare, cosa che non può accadere nei ristoranti. Io a questa, è questa la ratio che attribuisco a questa differenza. Pensa, non so, al tutti gli alimenti sono esposti, ad altezza fra l'altro cane, basta che alzi il muso, riesce a...
Nel ristorante
non dovrebbe... C'è un controllo superiore nel ristorante. Cioè tu ce l'hai al guinzaglio, 1,5 metri, fra l'altro il cane ti si allontana, ficca il naso laddove l'alimento non è protetto dall'involucro. Sto cercando anch'io di dare un senso, ecco. Così ci può stare, secondo me.
Ecco, poi l'altro punto era, articolo 21 suggeriva sempre Fanti di integrare con previo accordo con l'ASL o con i veterinari associati, aggiungere la gratuità della sterilizzazione degli animali da compagnia per le persone meno abbienti. Ecco, anche questo è chiaro che in un regolamento dovremmo mettere, cioè sancire una cosa del genere in un regolamento vuol dire che poi è un obbligo, per cui tutte le persone che non hanno la possibilità di sterilizzare il cane vengono giustamente in comune a farselo sterilizzare. Per carità, dobbiamo comunque prevedere degli impegni di spesa, delle cose che non è un regolamento che può definire una cosa di questo tipo, perché nel momento in cui è formalizzato poi diventa un obbligo, e laddove non c'è la possibilità di farlo per condizioni anche economiche, come si fa? Sì, si può regolamentare una sorta di questo tipo, ma l'abbiamo detto tante volte, sarà anche ipotizzato di farlo ovviamente, però con strumenti che non siano quelli del regolamento, perché il regolamento dice così e è l'obbligo del comune di farlo, diventa legge, e se non si può fare perché non ci sono i soldi. Si deve regolamentare, però in un altro ambito. Tra i vari benefit che si possono dare alle persone meno abbienti si può considerare anche questa, però mettere nel regolamento del benessere non è neanche a tutela del benessere, è a tutela della persona che poverino non lo può ottenere, quindi è un altro contesto dove si deve valutare. Sì, oppure anche questo si può sicuramente, oppure risparmia su altre cose, ecco. Però è sempre un altro contesto in cui si deve regolarizzare o imporre, sì. Perché qui il cane non ha nessun vantaggio, semplicemente si corrisponde a degli obblighi di legge. E poi il titolo terzo, modalità di autorizzazione all'attendamento per i circhi e mostre vaganti, si dovrebbe aggiungere all'articolo 38 e in ogni altro articolo di valutare il controllo in diversi momenti. E questo in effetti abbiamo visto che in ogni articolo abbiamo messo la sanzione, però un articolo generico in cui c'è comunque un riferimento appunto generico all'obbligo di controllo e a chi lo esercita, in effetti per alcuni versi è carente. Per cui questo volevamo mettere una frase che possa integrare questo aspetto, che l'avevamo anche suggerita, qua l'avevamo anche proposta. Diventerebbe un altro articolo, articolo 50, vigilanza e controllo l'avremmo chiamato, in cui si dice che sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al corpo di polizia locale, forze di polizia ed anche nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi dell'articolo 55 e 57 del codice di procedura penale, anche le guardie giurate e le associazioni zoofile e le associazioni protezionistiche zoofile riconosciute, nonché alle GEV. Quindi potremmo eventualmente estendere anche a loro il compito di le guardie zoofile, per esempio ne avremo 5 guardie zoofile a breve, sicuramente loro possono fare attuare il regolamento. È implicito un po' negli articoli perché diciamo la sanzione, però in effetti specificarlo va bene. Infatti volevamo mettere questo articolo, proporre di mettere, accettare la proposta di mettere, dal punto di vista tecnico ci sta. Basta, non ce n'erano altre.
Ecco, aggiungiamo. Sì, esatto. Per favore, mi accenne, bravo.
Chiedo scusa, Presidente. La mia domanda era, il regolamento ok, va bene, nessun problema, però ogni regolamento si può chiamare tale se poi si applica. Per applicarlo vuol dire vedere gli agenti della polizia locale fermare quelli coi cani quanto non corrispondono all'interno di quello che dice il regolamento. Lo vedremo questa cosa qua? O farò l'accesso agli atti a fine anno per chiedere quanti fermate sono state, quanti verbali, e avrò la risposta zero? Perché allora è inutile che perdiamo tempo a fare un regolamento. Il regolamento ha senso sempre con l'esecuzione dell'attuazione del regolamento. Siccome se faccio questa domanda è perché avrei tanti esempi da fare su altri argomenti, e allora, visto che parliamo di un regolamento, perdiamo anche tempo. La risposta che mi dà oggi è ok, e fra 6 mesi su questa risposta farò una domanda.
Consigliere Gaglietti.
Consigliere, se vuole parliamo
consigliere Gagliardi, se vuole
tu
chiedere
sei padre eterno, intervieni. Io invece faccio una domanda e mi risponde il vicecomandante se è in grado di rispondermi. Se non è in grado mi dirà non sono in grado. Cacchio, mi deve rispondere sempre i più anziani.
Ok, lascio la parola al vicecomandante che così ci spiega anche un po' come avvengono i controlli.
Sì, adesso non compete tanto a me dire che senso può avere un regolamento. È chiaro che è detta dalle norme di comportamento, per cui quando sono conosciute il cittadino cremonese deve sapere che a queste si deve attenere. E già è un significato questo. Vuol dire che se il guinzaglio deve essere 1,50 m, io che lo leggo e compro un guinzaglio, lo compro di 1,50 m. Cioè, detta già dalle norme, già ottiene un effetto il regolamento semplicemente quando è passato in consiglio e quando è conosciuto. Ecco. Per cui diciamo che già qualcosa funziona in questi termini. Dopodiché i controlli, io non ho portato i numeri, altrimenti lo potevo anche fare, ma dire che zero sono i controlli, zero sono le sanzioni, credo che non sia... No, ma non è. Ma così non dovrebbe essere, perché io le garantisco che appena una persona vede un vigile in divisa e ha il cane con sé e questo dovesse abbandonare le deiezioni, un secondo dopo si premura di raccoglierle. E questo è l'effetto che è indotto dal regolamento e dalla presenza della polizia locale. Per noi è abbastanza complicato riuscire a beccare questo tipo di infrazione. Mi riferisco solo alla raccolta, che è la più banale, se volete. Perché appunto è entrato nella mentalità del cremonese. Solo i vicoletti li troviamo sporchi. Stiamo facendo il possibile, sono convinto che zero, se lei li chiederà fra 6 mesi, non le risponderemo zero, perché ci impegneremo non appena il regolamento dovesse passare, già adesso è vietato. Per cui qualcosa già produce il semplice fatto di prevederle queste norme. Ecco. Dopodiché i controlli li facciamo, abbiamo un'unità apposta dell'ambientale, riceviamo un'infinità di segnalazioni, il cittadino si sollecita, anche il lavoro che fa, scusate se qui entro un po' nella filosofia, ma anche il lavoro che fa il cittadino stesso, quando vede una persona davanti a sé che ha il cane, che abbandona, è capitato spesso che dice guardi, lo raccolga per cortesia, perché si va ad incentivare anche la coscienza civile e collettiva producendo questi documenti. Comunque di segnalazioni ne riceviamo parecchie. Di controlli ne facciamo, non è facilissimo da sanzionare come comportamento, perché appena ci vedono o mettono il guinzaglio o mettono la museruola o raccolgono la deiezione o fanno tutto quello che devono fare, però ripeto, abbiamo un'unità operativa apposta composta da 2 o 3 persone che chiamiamo polizia ambientale, che lavora proprio sul singolo ramo, e riceviamo, non ho portato i numeri, se lo sapevo potevo farlo, riceviamo anche un discreto numero di esposte, e non solo da parte delle associazioni animaliste, ma anche il semplice cittadino che ci sollecita, ci chiama.
Prego, consigliere.
Grazie. Allora.
No, però io vi chiedo di... Allora, mi ha chiesto la parola il consigliere Everett, gliel'ho data, vi chiedo se volete dire qualcosa, mi chiedete la parola e io ve la do. Perché allora, altrimenti sembriamo al bar, scusate, ma...
Allora, questo regolamento è di parecchie pagine, quindi non parla di una sola cosa. Sono tante le cose da andare a vedere. Quindi io quando parlo di applicarlo in toto e non in una cosa. E invece la domanda che mi viene da fare adesso, lei ha detto che c'è un'unità cinofila di 3, 4, 5, 10, 20 elementi, quel che saranno. Ma uno che non fa parte di quell'entità cinofila, interviene o non interviene se c'è un'irregolarità alla, diciamo, nella gestione dell'animale?
Evidentemente interviene. L'unità non è cinofila, è ambientale, che si occupa di tutto quello che ha a che fare con la natura e con l'ambiente. Lavora sui singoli casi, sui singoli esposti, cioè laddove ci viene segnalato un problema acuto in una zona della città, piuttosto che riferito a un maltrattamento animale, a una detenzione animale non conforme, tutta sta roba, insomma, che lo mette per iscritto, ci telefona e ci indica un caso puntuale, se ne occupa la polizia ambientale, che è preparata, conosce la materia più di altri, eccetera. Laddove invece qualsiasi vigile è in giro per la città e vede un cane tenuto in maniera scorretta, piuttosto che, potremmo leggere tutto questo regolamento, è tenuto ad intervenire ed interviene, perché non ho nessun dubbio a fare questa affermazione. È evidente che una macchina della polizia e la divisa che ho addosso funzionano da deterrente, per cui è improbabile che uno compia queste azioni davanti a me. È più facile che una persona passi col rosso quando ci siete voi, piuttosto che quando ci sono io in divisa, questo è evidente. Per cui è piuttosto complicato per noi essere lì al momento in cui lavorando sui posti, invece, quando ci dicono guarda che quel recinto là è troppo stretto, piuttosto che il cane è tenuto alla catena troppo corta, piuttosto che è tenuto in una situazione di malnutrizione, allora c'è una segnalazione puntuale, andiamo a verificare, misuriamo il recinto. E questo che volevo dire, ecco, quando indicavo la polizia ambientale. Tutti i vigili, 72, 73, quanti siamo, abbiamo questa competenza assolutamente.
Assessore Manfredini.
Fare una piccola precisazione, perché questo regolamento ovviamente è già in vigore, cioè noi sostanzialmente abbiamo rivisto solo 10 articoli, abbiamo introdotto, quindi oggettivamente penso che la polizia da meno 2 anni questo regolamento lo applica. Io ho visto e sono anche in contatto con le GEV e loro fanno delle multe, cioè nel senso quando un cane non è a guinzaglio ovviamente li richiamano e danno anche delle multe. Quindi io sono contenta che il dibattito è stato anche l'occasione per riprendere gli articoli che erano di questo regolamento e magari perfezionarlo, e va bene che le aggiungiamo. Volevo però dirvi che il tema vero è il titolo 3, è quell'aspetto sui circhi, quindi mi fa anche piacere, devo essere sincera, che c'è anche una convergenza politica come c'è stata allora sul regolamento del benessere degli animali, che è dentro il regolamento di convivenza civile, e quindi vuol dire che comunque c'è una sensibilità da parte di tutte, a prescindere dalle posizioni politiche, importante su questi temi, insomma, che è giusto che la città anche apprezzi anche questa rinnovata sintesi tra le forze politiche, insomma.
Consigliere Zanardi.
No, un solo dubbio, approfitto della presenza del vicecomandante, dato che l'altra volta non l'avevo visto. In merito al discorso sulla raccolta delle deiezioni canine, a me risulta che le GEV, parlo delle GEV che magari sono quelle più interessate, che la Polizia Locale ritengo possa fare anche altre cose, abbia più impegni in altre cose. Quindi mi risultava, però le chiedo conferma, che per sanzionare un cittadino che ha il cane e il cui cane e lascia le deiezioni del cane, debba essere per forza colto in flagrante, diciamo così, altrimenti non è sanzionabile. Ciò dovuto al fatto che nel momento in cui il fatto non avviene, ovviamente non c'è motivo per pensare che possa avvenire, cioè che vengano lasciate lì le feci del cane. Però se io vado a leggere il comma 5 dell'articolo 19, c'è scritto portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte. Quindi cade questa mia idea che avevo, evidentemente sbagliata, e chiedo a lei conferma. Se io vedo un proprietario con il cane che sta passeggiando, se non ha sacchetto idoneo può essere sanzionato, che è una contraddizione con ciò che pensavo prima, quindi chiedo una delucidazione in merito, perché non me l'hanno raccontata così pochi giorni fa quando ho chiamato in comune.
È assolutamente vero, è obbligatorio raccogliere le deiezioni canine, così come è obbligatorio avere con sé, indipendentemente dal fatto che il cane in quel momento stia... È obbligatorio avere con sé il sacchetto o un pezzo di carta, qualcosa che possa servire poi per raccogliere.
Per questo che io devo mandare, qui c'è scritto, dotazione minima, scheda di plastica o carta, cioè è il sacchetto di carta.
Sì, no? Sì, sì, sì.
Quindi
sì, sì.
Deve essere un contenitore.
Sì, esatto.
Okay. Quindi deve essere qualcosa che...
Esatto, esatto. No, ma però è
obbligatorio.
Esatto, era. Sapeva tanto di giustificazione improvvisata questa.
Dopodiché, va bene, quindi il concetto è che ci vuole il sacchetto.
Esatto. Noi potremmo tranquillamente fermare una persona col cane, dire dove ha il sacchetto, non ce l'ho, ti prendi la multa, anche se il cane, chissà. Esattamente.
C'è qualche altra domanda? Mi ricordo che l'altra volta era stata posta la questione dell'accalappiamento dei cani, quando c'erano i cani randagi, come funzionava la chiamata, i vigili se intervenivano o non intervenivano, quindi magari colgo l'occasione. Anche nel fine settimana, esatto. Sì, se può raccontarci brevemente.
Questa è una cosa che accade con una certa frequenza, fra l'altro. C'è una ditta convenzionata col Comune di Cremona, che adesso è Lampana, cambiata da poco, peraltro. Con l'ASA, sì, è vero. E quando viene segnalato un cane randagio, telefoniamo a questa ditta che provvede all'accalappiamento. Abbiamo il macchinino per leggere il numero del chip, per cui se riusciamo a risalire il proprietario lo chiamiamo e lo sanzioniamo qualora non sia in grado di giustificare come mai il cane sia andato a zonzo per i fatti propri, viene proprio sanzionato e glielo riconsegniamo se è del proprietario. Viceversa viene portato al canile in attesa che qualcuno lo rivendichi. Comunque è un servizio sperimentato che usiamo spessissimo, non so dirvi se 5, 10 o 15 volte all'anno, ma è abbastanza frequente che telefonino per provvedere al recupero.
Ecco, sì, perché la commissione scorsa ci segnalavano dalle associazioni che la domenica non funzionava il servizio, la sera non funzionava. A me è capitato di assistere a un accalappiamento notturno. Però,
se questo non fosse, noi facciamo segnalazione all'ufficio e diciamo guarda che non sono intervenuti. A me non risulta sinceramente che sia mai accaduto. Poi magari non nell'immediato, perché veniva da Crema prima, per cui bisogna concedere un po' di tempo. Ci chiedono di seguire il cane perché altrimenti se ne perderebbero le tracce. Ci chiedono anche se è possibile di accalappiarlo laddove, perché non è facilissimo, ma qui entriamo nei particolari tecnici. Però non mi risulta che abbiano mai detto non veniamo perché è domenica, perché è Pasqua, perché è l'ultimo dell'anno. Non è mai successo, ma nei confronti di qualsiasi servizio di reperibilità non potremmo tollerarlo. Scriveremmo comunque agli organi competenti per dire guarda, la ditta non ha ottemperato al contratto, per cui cambiamola. Ma non solo con riferimento all'accalappiamento cani, semaforo rotto piuttosto che luce che non funziona. Ci sono ovunque dei servizi di reperibilità che sono obbligati ad intervenire, qualche volta anche con una tempistica ben precisa.
Consigliere Fanti.
Proprio un secondo. Poi avevo chiesto al canile l'invia del casello. So che c'era, avevo detto anche nell'altra commissione, una gabbia per chi trova, almeno io sapevo che c'è una gabbia che durante la notte si trova qualcuno, lo mette lì e c'è un po' di acqua, un po' di cibo e può rimanere lì. Però qualcuno aveva detto che forse non si poteva perché forse era illegale. Okay. C'è ancora o non c'è? Grazie.
Consigliere Amore, così raccoppiamo.
Io a titolo personale voterò contro, il resto del mio gruppo no, da quello che perché io penso che prima bisogna proteggere le persone e di riflesso vengano protetti anche gli animali. Qui mi sembra che ci sia uno sbilancio tra le persone e gli animali, solo questo, perché sto pensando alla casa. In 50 metri quadrati ha senso che ci sia un cane in un condominio? Rispettiamo il cane anche se gli facciamo avere tutto. Basta guardare la città. Cioè, in città, chi ha gli animali rispetta le persone o rispetta gli animali? Se rispetta le persone, di riflesso, deve anche rispettare gli animali. Mi sembra che sia molto sbilanciato su questo. Si parla per dignità del cane o di chi chiede la questua con il cane. Stiamo guardando quante persone stanno chiedendo la questua, che abbiano il cane o non il cane, a me non interessa. Però prima devo rispettare le persone, poi ascendere, perché nella priorità della vita penso che prima ci sia l'uomo e poi tutto il resto. E l'educazione ai proprietari di animali. Cioè, a me piacerebbe adesso, prima è vero, io giro a piedi, io qualche volta non posso usare i termini, io avevo chiesto se come consigliere, come capita nei comuni, che il sindaco può intervenire. Cioè, a me è successo di, io quando vedo un signore che fa fare i bisognini al cane mi fermo lì così. Oggi ho paura a dire raccogli, ho paura e non sono un moscerino. perché dopo due vaffa, perché io mi devo far finta, sento il prurito alle mani e me ne vado. Sto pensando ai, come si dice, agli ausiliari lì del traffico per le multe. A me piacerebbe sapere, possono loro fermare? Li vedo solo io, quelli che fanno le cacche per strada? Scusatemi. Allora, però quello che sto notando è che c'è questo sbilanciamento. E guardate che io questa filosofia ce l'ho da quando nel 97 è arrivata la nostra prima cara nutria. Quindi ci hanno fregato le nutrie, ci hanno fregato i piccioni, ci hanno fregato le tortore col collare, perché alla fine difendiamo tutti quelli, no? Allora, è giusto difendere gli animali. Adesso non voglio fare il discorso per il mio lavoro. Cioè, prima difendiamo il buon San Francesco, visto che... Però prima difendevo le persone e poi il resto. Qui mi sembra che siamo sbilanciati, secondo me, sugli animali. E sono convinto che vedo tanta gente che vuole molto bene agli animali e manca di rispetto alle persone. Io queste persone gradirei che vengano educate e punite. Se il tuo cane fa la cacca e tu non la raccogli, concedetemelo, ti tolgo il cane. Perché ad esempio lì si dice 60 giorni, chi è che va a controllare i cani che ci sono in giro per strada? La dico tutta, cintura, io vengo dal paese, tanti il cane, e qui ne nascono 4 o 5, non sanno dove piazzarli, dove si trovano, in campagna. Io mi ricordo quando c'era la provincia che seguiva, capitava questo. Cioè in questo senso dico, è puramente, se vogliamo, ideologico, però noto molta protezione per gli animali, con dei vincoli, e le persone, cioè in questo senso faccio fatica, ma proprio per principio mio a pelle non riesco. Vabbè, io ti dico, a questo punto mettere in campo azioni molto più, visto che si controllano, così la dico tutta, se con il cronometro il tassametro scade di 5 minuti, facciamo una task force che controlli veramente chi si comporta così. Se leggo 150-300 euro, ne fermi 10, sono già 3.000 euro di gente che dovrebbe essere educata. Sto pensando ai problemi, per esempio, nell'edilizia pubblica. Penso solo quante abitazioni c'è scritto non devi avere l'animale, e questo è fonte di problemi all'interno dell'edilizia pubblica a volte, oltre che igienico-sanitarie. Cioè, allora, se ci sono una serie di divieti, e mi ricollego a quello che dicevo, se non ho le truppe, punto sull'educazione. Qui non si fa né uno né l'altro. Io ti dico da cittadino che gira a piedi regolarmente, io ne vedo di tutti i colori e mi sono rassegnato. Perché, ripeto, ho paura della reazione. Cioè, allora, voler bene al cane è molto più facile, fa quel che dici me. Cioè, e non è un vanto difendere gli animali, dovrebbe essere un dovere, come però prima di tutto nei confronti, ripeto, delle persone. In questo senso faccio fatica proprio per motivi miei. Ripeto, siamo partiti dal 97, che basta un'associazione che dice una cosa che mette in difficoltà un territorio, mi riferisco alle nutrie.
Consigliere Everett.
Scusa solo un attimo, pensiamo al problema dei caprioli. Cioè, sembra una sciocchezza, io l'ho incrociato per strada, mi si dice in certe zone c'è stata una crescita esagerata, voluta dall'uomo, e il capriolo ci sta creando un problema, il cinghiale ci sta creando un problema, la volpe ci sta creando un problema, stanno arrivando i tassi sul territorio, ma non per quando prima si sentiva animaliste.
Consigliere Everett.
Grazie. No, io ho due domande da fare, ma sono proprio domande. Magari ci sono nel regolamento, mi sono sfuggiti. Come ci si deve comportare, cioè non io, chi ha il cane, io delle volte vedo il cane sulla Vespa o sul cestino della bicicletta che vanno. No, perché può essere pericolo, può essere pericolo per gli altri. E l'altra cosa.
Sta parlando il consigliere Everett.
E l'altra cosa, cosa dice il regolamento sulla salita delle bestie sui bus?
Allora, io credo che per le prime domande più che altro sia il codice della strada che magari dice qualcosa. Comunque lascio la parola al vicecomandante.
È il codice della strada, sulla Vespa non si può portare, evidentemente, perché costituisce un pericolo, un impedimento alla guida, al conducente. Non ne ho visti moltissimi, è capitato qualche volta quando ero per i fatti miei in Borghese. Bicicletta deve essere assicurato, ci vuole un cestino apposta che eviti la fuoriuscita del cane. No, deve essere chiuso, sì. Deve essere assicurato, sì. Esatto. Così come non si può portare, non si può far trainare dal cane. No, non si può tenere al guinzaglio mentre corre. No, è vietato. Ci sono alcune cose che non rientrano nel regolamento di cui stiamo parlando, ma è il codice della strada. Codice della strada, sì. Sui mezzi pubblici non ho idea. Sì.
Ma sui bus possono salire, mi sa, ma con la museruola, il... Sì. Probabilmente normato sul bus stesso, dovrebbe essere... Comunque di norma, cioè io perché alla fine il cane sul bus ce lo porto quando sono in ferie e di norma è guinzaglio, museruola e poi sopra una certa taglia paga il biglietto anche il cane. Comunque è una cosa, magari per il consiglio comunale, magari lo chiediamo a KM, ci dice le regole che ci sono in città, perché siccome il regolamento demanda al gestore del servizio, e quindi chiediamo così. No, ma neanch'io. Consigliere Gagliardi.
Faccio eco a quello che ha detto Amore, che ha fatto un intervento che mi è piaciuto moltissimo, perché è vero, io vedo tutte le mattine come esco di casa, abito io a 20 settembre, vedo proprio vigili, che poi alcuni sono vigili, altri sono quelli che fanno ausiliare, che sono dei falchi terribili, proprio sono lì uno per uno, curano tutte le macchine e poi si avvicinano, guardano, sono proprio fisicamente li vedi che sono alla caccia della contravvenzione e fanno il loro dovere, il loro incarico, niente da dire. Però è vero quello che dice Amore, bisognerebbe che questo spirito di precisione nell'andare a cercare coloro che violano le norme, quelli che non pagano oppure non hanno messo il bigliettino per la macchina, ecco, lo stesso rigore che si adopera per contravvenzionare le persone nel campo delle macchine, soprattutto che sono in sosta, bisogna farlo anche per le macchine, per i cani. Quindi è una raccomandazione. La raccomandazione è che l'amministrazione nel controllo, perché qui il problema è il controllo. Mi rendo conto che i vigili sono pochi, le funzioni sono tante, però anche i cani sono tanti. Anche i cani sono tanti. Adesso veramente faccio. Le persone vanno educate. Io non so se si riuscirà a educarle. Io so che, per esempio, nel giardino dove abito io, che è di una certa dimensione, che costa anche dei soldi di manutenzione, io non ci vado mai perché ormai quello è una latrina per cani del palazzo. Per cui. Sono dappertutto, nei giardinetti delle chiese davanti a San Pietro, se voi andate a vedere, non si cammina. Quindi le violazioni ognuno di noi le vede, e come dice Amore, non c'è mica tanto da scherzare a fare osservazione, perché pigli un cartone, se trovi delle persone appena appena non educatissime, poco ti offendono con male parole. E poi se ti fai provocare, cosa fai? Ti metti a fare pugni perché quello non ha tenuto il cane. Le violazioni sono palese. Il comune è sensibile e fa le contravvenzioni per le macchine in parcheggio non autorizzato, non pagato. Lo stesso rigore è la raccomandazione che lo faccia per gli animali. Che vuol dire poi il controllo, nelle misure in cui questo è possibile, perché poi le cose sono tante, però il controllo deve essere una cosa non così estemporanea, perché poi le zone frequentate da cani, poi ci sono le ore magiche in cui la gente porta a passo il cane, no? Per cui il controllo basterebbe limitarlo, concentrarlo nelle ore o della prima mattina o del tramonto, che sono le ore dove la gente che ha finito il lavoro porta a spasso il cane. No, non chiedo di applicare il regolamento, perché so perfettamente che l'amministrazione dirà che lo applicherà, che farà il controllo, però è un fatto che quello che dice Amore è... la provocazione non è il fatto che bisogna fare il controllo, che è ovvio. Il problema è che il rigore con il quale si applica a dare contravvenzione alle macchine bisognerebbe averlo addosso anche per gli animali, nell'ambito del possibile. Grazie.
Se qualcuno ha ancora qualche osservazione. Allora, quindi c'è il tema che... noi dobbiamo mandare in consiglio comunale questo regolamento, che però non fa più in tempo a passare in giunta, quindi deve essere emendato in consiglio comunale. Ad esempio con l'articolo 50 che leggeva prima la dottoressa Vuoto, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo. Quindi vabbè, io lo metterei ai voti per farlo passare in consiglio comunale, rinnovando l'invito eventualmente se qualcuno ha adesso i refusi, tipo ASL che è ATS, così lo stanno già verificando gli uffici, queste cose qua, come altre cose riguardanti le dimensioni delle gabbie, perché sono cambiate anche delle normative regionali e nazionali, quindi vabbè, queste qui sono cose proprio ultra tecniche. Se qualche consigliere avesse delle altre magari osservazioni più politiche, a questo punto può presentare l'emendamento in consiglio comunale. Per discutere gli emendamenti in consiglio comunale è chiaro che il regolamento non deve passare coi due terzi. Mi sembra brutto specificare questa cosa, però per poter accogliere gli emendamenti anche del consigliere Fanti, io lo ricordo. Consigliere Fanti.
Sì, io a tal proposito mi asterrò, appunto perché voglio prima vedere gli emendamenti che siano applicati sul regolamento. E poi chiedo, questo articolo 50 e le varie modifichine, ce lo fate pervenire prima del 27 o via mail? Grazie.
Sì, ma magari ai membri della commissione mandiamo prima del consiglio comunale sia il regolamento con tutti i refusi tolti, quindi ASL, ATS, e anche l'aggiunta dell'articolo 50 quindi vabbè, io lo metterei a questo punto ai voti. Favorevoli? Allora, Buffano, Gagliardi, Fiamma, Schifano, Bonali. Allora Pontigia. Astenuti. Zanardi, Everett, Fanti. Contrari, Amore. Va bene. Allora lascio la parola alla dottoressa Pesaro che ci illustra il progetto Urban Wins. Siamo pronti? Ok, possiamo partire. Do la parola alla dottoressa Pesaro.
Volevo, vi illustro brevemente quello che è un progetto finanziato dalla Comunità Europea che vede il Comune di Cremona come capofila, di cui spero che abbiate già sentito parlare. C'è stata la presentazione a luglio scorso, è oramai partito da quasi un anno. È un progetto piuttosto importante che vede coinvolto il Comune di Cremona come capofila con 27 partner di tutta la Comunità Europea. Volevo presentarvi brevemente perché stiamo entrando in una fase molto importante del progetto, che è quella che vede il coinvolgimento della città e dei cittadini. Tra l'altro, nell'individuazione degli stakeholders di questo progetto, cioè delle persone portatori di interessi che vengono direttamente coinvolti in questo progetto, ci farebbe piacere che fossero coinvolti direttamente tutti i membri di questa commissione. Il progetto, brevemente, è un progetto che riguarda le strategie di gestione dei rifiuti, ed in particolare uno studio che riguarda il metabolismo urbano. Adesso il metabolismo umano cosa significa? Significa tutti i prodotti che entrano in una città, che è vista come se fosse un organismo, e tutto quello che viene prodotto come rifiuto da questa città. L'idea progettuale, che è un'idea molto pratica e applicativa, vede coinvolti alcune università europee che stanno studiando proprio il transito dei flussi della materia attraverso le città per migliorare i sistemi di gestione e anche di smaltimento, ma soprattutto i sistemi di gestione e di recupero della materia nell'ottica dell'economia circolare, che è alla base delle nuove direttive e delle modifiche delle direttive europee in materia di rifiuti, che sono all'attenzione e anzi proprio alla decisione della Commissione europea in questi giorni. Il progetto vede appunto coinvolte alcune città come Cremona come città pilote, quindi il fatto di essere stakeholder direttamente interessati nel percorso del progetto vuol dire entrare a diretto contatto con quelli che sono i numeri dei flussi di materia dei nostri rifiuti, sia urbani ma anche speciali, e quindi come questi poi vengono gestiti, recuperati oppure smaltiti, e quali sono i nodi che potrebbero portare a un miglioramento rispetto a questa economia circolare, cioè al migliore utilizzo della materia prima e il possibile recupero. Vi faccio vedere una breve presentazione che c'è e che si trova in internet. Questo è il sito di Urban Wins, è appunto il sito del progetto. Il progetto viene, diciamo, trasferito alla sensibilità di tutti quelli che riusciamo a raggiungere anche attraverso tutti i social media, i blog, come si chiama, Instagram, Facebook, eccetera. Quindi potete trovare informazioni su questo progetto digitando Urban Wins, poi magari vi diamo anche i collegamenti quando volete, anche per approfondire quelle che possono essere le notizie che vi do oggi.
Can you imagine a world where there is no such thing as
waste? È un po' piccolo, sì.
Schermo nel video. Lì il quadratino in basso a destra. Ok, grazie.
Lo faccio ritornare. Allora, a Göteborg in Svezia.
L'1% è di scarica, il resto viene...
Però...
Ma in discarica il 2%, non 2%. Anche noi siamo in discarica.
Allora, cos'è?
Per fortuna non diventa svedese.
No, ma no, infatti. Siamo abbastanza orgogliosi di questa presentazione perché diciamo che è stata fatta in collaborazione con naturalmente i partner della comunità europea e specialmente con ICLEI, che è questa associazione europea che si è occupata per il nostro progetto di questa parte. Che dice in maniera molto chiara quello che io tentavo di spiegarvi prima, cioè il concetto fondamentale di questo progetto è di vedere la nostra città come un organismo vivente, come se fossimo noi, e quindi la miglior gestione, come cerchiamo di alimentarci al meglio e quindi di anche ingerire dei prodotti che possono darci beneficio e poca eliminazione, questo è un po' il concetto della città. Il flusso di tutti i materiali che passano per la città dovrebbe essere un flusso che spreca la minor quantità di materie possibile e quindi poter alimentare quella che è l'economia circolare. Quindi il recupero. Come avete visto, Göteborg, a parte il fatto della discarica, che devo dire che per quello noi siamo più virtuosi, perché le direttive della Comunità Europea dicono discarica zero, quindi dovrebbe essere la discarica un impianto di smaltimento che non esiste più, e questo sta nella direttiva della Comunità Europea, loro sono al 2%, ma noi effettivamente come Cremona la discarica non ce l'abbiamo più. A parte che poi le discariche devono... Ci sono ancora alla fine per smaltire ad esempio quelli che sono i fumi o i residui dell'inceneritore, quindi una parte comunque diventa molto difficile recuperare tutto, ma l'obiettivo che bisogna porsi è quello. Il sistema di questo progetto e così anche la proposta di coinvolgimento di questa commissione che è sensibile sulle questioni di tipo ambientale sta proprio anche nella parte che avete visto, cioè vengono create delle agorà sia fisiche che virtuali per raccogliere quelle che sono le sensibilità di tutti i cittadini delle città pilota rispetto a questo tipo di argomento, perché l'argomento dei rifiuti è un argomento che attiene alla responsabilità individuale, è un argomento per cui ognuno di noi dà un suo piccolo o grande contributo con i suoi comportamenti. Quindi il fatto di contribuire a pensare e a vedere quello che può essere modificato, integrato, migliorato nel flusso della materia o comunque anche solamente il momento della riflessione su quello che è il sistema del metabolismo urbano è molto importante, perché poi ogni cittadino può portare a queste riunioni che poi verranno fatte oppure alle agorà che vengono tenute tramite tutti i social media che sono stati evidenziati, poi magari cerco di ritornare indietro per farvi vedere quelli che sono gli indirizzi, saranno molto importanti e saranno portati poi all'attenzione del progetto. Il progetto dura 3 anni, come vi dico è partito da luglio del 2016 e durerà fino al 2019. Avete visto l'elenco delle città pilota, in ogni città verrà fatto esattamente la stessa cosa, in ogni città pilota verrà fatta esattamente la stessa cosa che viene fatta a Cremona, i risultati delle osservazioni delle varie città poi verranno confrontati e daranno luogo a quelle che sono le proposte finali del progetto. I progetti europei di solito servono per poi andare a determinare quelle che sono anche le politiche relativamente ad alcune linee importanti, e quella dei rifiuti è proprio uno degli argomenti su cui la Comunità Europea, come vi dicevo prima, lavora. I passaggi rispetto a queste consultazioni e ai lavori che devono essere fatti sono diciamo piuttosto lunghi e anche abbastanza complessi. La parte appunto che coinvolge Cremona anche come ente coordinatore di tutto il progetto è proprio quella, come città pilota, di essere da esempio anche dal punto di vista della partecipazione, quindi di riuscire ad avere il più ampio coinvolgimento possibile dei cittadini. Diciamo che l'argomento è abbastanza complicato. Fino ad oggi abbiamo già tentato di iniziare un coinvolgimento dei principali stakeholder, invitando e inviando un questionario da compilare, su cui abbiamo avuto alcune risposte, altre potremmo aspettarcene ancora. Credo che questo questionario sia arrivato anche a voi. Magari dopo questa seduta provvederemo a rimandarvelo per vedere se ritenete di poterci dare le risposte su questo questionario, che era il punto di partenza poi rispetto alle varie agorà, come vi dicevo, sia reali che virtuali, che verranno animate in città. La prima riunione dovrebbe partire a giugno, se non sbaglio, il 23 giugno, alla fine di giugno, e si comincerà ad animare appunto la partecipazione dei cittadini. Naturalmente questa animazione sarà un'animazione guidata. Perché? Perché avendo, come avete visto, più città pilota, ed essendo poi le domande destinate a raccogliere informazioni per ottenere un risultato pratico, gli argomenti e le domande che verranno rivolte durante queste agorà sono concordate a livello di tutti i partecipanti al progetto, e sono destinate ad andare a implementare un database che è stato studiato dalla Università di Venezia, dallo UAV, che è uno dei nostri partner di progetto, insieme all'Università della Svezia, che non mi ricordo come si chiama, ma comunque... Charms, ecco, come le caramelle di una volta, e comunque che sono i nostri partner tecnici. Ecco, direi che io mi fermerei qui, perché l'anima del progetto, come di tanti progetti europei, è proprio la necessità di condividere e cercare la partecipazione di tutti i portatori di interesse, che in questo caso sono tutti i cittadini delle città pilota, per riuscire ad avere la consapevolezza che questo tipo di problema, perché quello dei rifiuti è un problema, diciamo, a carattere universale, come deve essere affrontato.
Consigliere Bufano.
Sì, una semplice informazione. Mi è sfuggita l'informazione rispetto al percorso che ha portato Cremona ad arrivare a questo punto. Cioè, siamo stati noi a candidarci, c'è stata una sorta di periodo in cui accettavano candidature, siamo stati scelti per meriti, caratteristiche, solamente questa era la mia curiosità. Non so se me lo sono perso io o non è stato detto.
Scusa, non ho dato... queste informazioni. Allora, il progetto è stato un progetto fatto dal Comune di Cremona, che si è candidato sul bando Horizon 2020 del 2015. Bando Horizon 2020, in particolare la linea che riguardava la parte ambientale, sì. Abbiamo costruito questo progetto insieme ad alcuni partner, appunto come l'Istat, Roma Capitale, Torino e insomma i partner italiani, insomma lo UAV che proprio aveva messo a punto questo sistema per calcolare il metabolismo urbano, perché anche calcolare il flusso della materia e dei rifiuti in una città non è semplicissimo, quindi bisogna avere una sorta di schema che consenta poi di ottenere delle risposte man mano che si mettono dentro i numeri. E poi l'altro partner è naturalmente Linea Gestioni, che è il gestore dei rifiuti, che può fornirci tutte le informazioni. Poi da lì siamo partiti costruendo il progetto e coinvolgendo i partner europei, perché questi progetti prevedono proprio la... Abbiamo candidato il progetto e siamo anche molto orgogliosi del risultato, perché dei progetti Horizon che sono stati presentati ne sono stati finanziati il 2%, e quindi vuol dire che il progetto aveva le gambe per camminare.
Fanti.
Sì, la ringrazio per la spiegazione, che è stata molto bella e corposa, però chiedo, sono andato appunto a vedere su Facebook e su Instagram, chiedo, i gruppi che ci sono su Facebook e Instagram sono per tutte le sei nazioni, le sei nazioni e le altre tante città, o sono solo per Cremona? Perché vedo che se così fosse, un Instagram con 23 post, 39 followers e 72 seguiti e piace a 211 persone su Facebook, mi sembra un po' pochino, se poi il progetto è bellissimo. No, è per qua, no, vedo che non, cioè se così fosse, se il progetto dal 2015 ad oggi sono già 2 anni, per quello che ho capito, grazie.
È stato candidato all'Horizon 2015, poi si candida il progetto viene valutato, poi viene eventualmente viene assegnato, poi il percorso è cominciato a luglio del 2016, quindi non è neanche un anno. No, un anno. Ma rispetto al percorso siamo pienamente, perché i progetti europei hanno un loro percorso, quindi hanno un timesheet che deve essere seguito. Rispetto alle attività anche di divulgazione, il primo anno riguarda la partenza e i lavori dei partner, poi questo che vi facevo vedere oggi sono i prodotti che sono stati fatti recentemente, quindi i profili sono stati aperti adesso e siamo qui oggi proprio per questo motivo, perché chiediamo il vostro aiuto per, come portatore di interessi, per interagire con questo, perché la cosa importante è che riusciamo a portare il più persone possibile, quindi chi meglio di chi si sta occupando della gestione della città adesso, sia a 360 gradi, può essere la punta di avvio per la partecipazione sul resto del progetto. Quindi e adesso stiamo cominciando adesso, infatti la prima agora reale, come vi dicevo, è a giugno e abbiamo aperto questi.
Volevo aperto la dottoressa, e cioè che l'agora virtuale partita il 20 marzo, quindi è dal 20 marzo che siamo su questi, poi c'è la data ufficiale in tutta Europa il 20 marzo, e su Instagram è da pochi giorni, invece le agora virtuali appunto dal 20 marzo sono aperte a tutti, anzi vi consigliamo di andare sul sito urbanwins.eu dove c'è in alto agora, vi iscrivete e da lì vedete tutti i post che sono già stati messi da tutte le città pilota, ma anche da altre città. Per esempio la Sicilia ha messo degli esempi di raccolta rifiuti molto anche bizzarri, tipo non so, in alcune città che vengono portati dagli asini. Cioè è un sistema proprio di comunicazione su tutti, a 360 gradi su questi argomenti, di confronto. Per cui più persone ci sono, più postano, meglio è. Si può anche mettere, non so, delle foto della città che vi piacciono particolarmente, perché fanno vedere come la città partecipa a queste evoluzioni nella gestione di queste cose. Ecco, è proprio aperta a tutti, più persone ci sono meglio è, l'agora virtuale.
Consigliere Bonali.
È stato il cavo di questo qua. Ma è sicuramente, cioè, interessante il progetto, avevo visto qualcosa e ce ne fossero. Chiaramente mi fanno venire in mente, purtroppo con un po' di rammarico, il fatto che in città negli scorsi 10 anni si era tentato di stimolare questa partecipazione proprio su queste tematiche, perché di presentazioni così ne ho viste parecchie proprio su questi temi, e che sono purtroppo cadute nel vuoto, perché i cittadini che hanno provato a portarle all'attenzione delle amministrazioni hanno trovato, diciamo, non un muro, però di certo non l'aiuto migliore che si potesse aspettare. Lo dico con rammarico, perché ho fatto parte di questi percorsi e c'erano tanti cittadini volenterosi che su queste cose si sarebbero spesi. Andare a ripescarli oggi secondo me sarà molto difficile, perché questi cittadini sono delusi da quello che hanno trovato come rapporto con le istituzioni. Io ovviamente farò il possibile per cercare di diffondere queste informazioni e invitare alla partecipazione, perché stavolta penso che si sia un attimo cambiato, cioè è l'amministrazione che rilancia. Per carità, era già stato fatto con Agenda 21, che aveva avuto un percorso sicuramente di un altro tipo e era stato portato a termine, però dopo da lì si era perso per strada. Una volta concluso e stilate delle azioni da fare, si è perso per strada il riscontro, e quindi i cittadini non hanno capito che cosa di quelle decisioni si è riuscita ad attuare, perché è molto importante, se si chiede la partecipazione ai cittadini, poi dopo dargli un riscontro, un feedback di quello che effettivamente si riesce a mettere in campo. Così come penso sarà magari importante per questo fa parte, credo sia un progetto soprattutto di analisi che poi porterà a delle decisioni che la comunità europea dovrà prendere, o comunque anche per l'utilizzo nelle varie città per l'applicazione di buone pratiche. Però ecco, la mia richiesta spassionata è quello di, laddove ci saranno cittadini che cercano di partecipare, proporsi, anche se temo se ne troveranno pochi su queste tematiche, visto che non sono così gettonate, cercare veramente di aiutarli in tutti i modi possibili, perché ce n'è bisogno. E lo ridico con rammarico, si sono persi per strada le persone volenterose che si occupavano di queste tematiche ambientali negli anni scorsi. Detto ciò, secondo me è importante questo passaggio che ha fatto l'amministrazione nel lanciarsi in questo progetto. L'avevo già detto altre volte e spero che questa collaborazione con altri stati sia fruttuosa. Mi è capitato su altre tematiche di vivere queste diciamo, confronti internazionali. Anche lì dopo non so che strada abbiano preso, perché magari hanno preso delle buone strade, sono stati analizzati ai piani alti gli interventi dei cittadini. A me farebbe piacere vedere alla fine di questo percorso un qualcosa di concreto che si riesce ad attuare, magari anche piccolo, ma che sia qualcosa di concreto anche per la città, oltre ad aver fornito un'ottima analisi, che è quello che serve ai piani alti per prendere delle decisioni. Ecco, questo, grazie.
Consigliere Amore, poi consigliere Ever.
Allora, anch'io mi ricollego a quello che diceva il consigliere Bonali, visto che il percorso rifiuti, sono già un po' di anni per vari motivi che lo seguo. Io mi auguro come novità che veramente si faccia vedere alla gente il recupero dei rifiuti. Questo è il problema, perché lì ho visto una serie di città che hanno raccolto probabilmente rifiuti da altre parti. Cioè, il vedere il rifiuto può essere recuperato. Mi piacerebbe vedere più progetti sul territorio italiano. Lo giro abbastanza, c'è un abisso. Cioè ci sono regioni, non è che non lo fanno, ci sono regioni che sono ad altissimo livello. Anche perché è una cosa che mi fa un po' riflettere, vedendo tutte quelle città di cui uno ha qualche dubbio su come sta vivendo o ha vissuto i rifiuti, paragonare per esempio i consumi pro capite, perché il discorso era, quando è partita la differenziata, abbassiamo il rapporto pro capite. Mi piacerebbe vedere se Göteborg ha 540 kg pro capite, se non ricordo male, o se ne ha 180-200, se l'altra città ne ha 270 o ne ha 540, o se c'è una cultura proprio diversa, perché anch'io ti dico, sul discorso riciclato, recupero, mi piacerebbe sapere tutte le tonnellate di plastica dove sono andate a finire, tutte le tonnellate di vetro, tutte le tonnellate di ferro, tutte, perché nel nostro territorio sono più di 20 anni o più che si parla di il fatto stesso che il territorio, pur spingendo da anni, sono anni che è fermo tra il 65 e il 74-75%, da anni. La dico non come provocazione, dove si controlla molto di più se la differenziata viene fatta in un certo modo, oppure no. Allora mi chiedo, quello zoccolo dal 75 in avanti si può scalfire oppure no? Oppure siamo arrivati al limite? Perché, ripeto, il territorio, e chiudo davvero, quando si diceva ancora sui rifiuti, e mi ricollego all'ultima commissione sulla trasparenza, e per quello che insisto sull'Italia, il rifiuto è ancora business, non business pulito. E noi, non voglio ripetere le solite cose, abbiamo pagato per questo. Io non ho, l'ho detto anche pubblicamente, noi abbiamo finanziato le cosche sulla nostra raccolta rifiuti, quando ha vinto Italia 90. Beh, basta vedere dove sono andati a finire i direttori. Lo dico come battuta, la sede era in via dei Sospiri. Mi auguro che non arriviamo a un altro sospiro anche qui. Cioè nel dire, ok, perché il progetto, d'accordo, la sensibilizzazione, però facciamo veramente vedere ai cittadini che il sacrificio, perché la differenziata è un sacrificio. Se però si vede che questo sacrificio porta questi frutti, uno lo fa volentieri. E forse quelli che non fanno questo sacrificio, come dicevo prima, che lasciano ancora ovunque i sacchi, forse potremmo stimolarli nel dire guarda che questo potrebbe essere un vantaggio. Perché se non si vede questo, la gente non la fa più, non ci crede più. E da anni è così, perché noi abbiamo vissuto dove si andava in discarica a curare il cittadino, se non faceva così, uscivi per le strade casa per casa a dire le cose. Però tutti sono convinti che questa differenziata sarà un bene successivo. Tutti sono convinti. Ma sarà vero che è così? Io qualche dubbio ce l'ho. E anzi, non ci saranno più le discariche qui, ci saranno da altre parti. Però è giusto pensare all'Europa, però l'Italia, cioè l'andare in certe zone e dover fare la differenziata e ti dicono non la facciamo in Italia, cioè a me dà fastidio, visto che le leggi sono, e non sto parlando solo del sud, in Italia.
Io, siccome il progetto è molto interessante ed è un progetto molto ampio anche, ho sentito parlare prima di 5 milioni di euro finanziati dall'Europa, ho capito bene? Allora la domanda è, questi 5 milioni quanto coprono di questo progetto? Anche perché in certe zone guardano molto la copertura, il coperto per intromettersi in una strada del genere, se non hanno da guadagnare non lo fanno. Allora, stando a quelli che lavorano onestamente, quanto copre di questo progetto i 5 milioni, anche per capire quanto ci crede l'Europa? Cioè, faccio un esempio, se copre il 90%, allora l'Europa ci crede tanto, ma se copre il 20%, mi sembra un po' una cosa all'italiana. E tanto che ho la parola, visto che stiamo parlando di rifiuti, dovremmo dare anche buon esempio come uffici comunali e nel cortile degli uffici comunali di via Geromini andare a prendere i sacchi pieni di foglie che giangono lì da 3 mesi, che io le ho più fotografate più volte. Sono sempre gli stessi da 3 mesi.
Dottoressa Pesaro.
Rispondo sui 5 milioni. Il... certo. La comunità europea ci crede moltissimo perché copre il 100% del costo del progetto, sì. Naturalmente i 5 milioni di euro sono suddivisi sui 27 partner. Copre il 100% del progetto, sì. Diciamo che in Italia ci sono i comuni che sono stati quelli che sono. No, ma il progetto è costruito così, cioè il comune di Cremona, con naturalmente l'aiuto di quelli che vi citavo prima, eccetera, ha proposto questo progetto e sono stati contattati questi partner che sono quelli che sono stati elencati italiani, quindi Torino, Albano Laziale, Roma Capitale e basta. Non ne sono stati chiamati altri perché già facevamo 27 con gli altri della comunità europea, poi la brigata copre il 100%.
Consigliere Schifano.
Grazie. Innanzitutto faccio complimenti alla dottoressa Pesaro perché questo progetto è molto valido. Complimenti anche a questa maggioranza per aver creduto nel portare avanti questo progetto e quindi essere anche comune capofila. Secondo me è un'ottima iniziativa. Certo, le perplessità sorgono spontanee perché arrivare al modello Göteborg secondo me è un'utopia. Qui non dico solo a Cremona, ma in Italia in generale. Per quale motivo? Perché secondo me nella cultura stessa di noi cittadini. Perché già abbiamo visto quanti malumori, quante discussioni sono scaturite dal fatto che è stato cambiato il modello per la raccolta differenziata qui a Cremona. Quindi immaginiamoci soltanto minimamente, cioè se il cittadino dovesse essere in grado di praticamente compiere e mettere in atto una differenziata pari praticamente al 100%, perché stiamo parlando di numeri molto molto elevati. Però, come si suol dire, la fiducia e la speranza è l'ultima a morire. Comunque spero che appunto questo progetto possa avere delle ricadute positive sul nostro territorio, perché poi alla fine noi siamo qui a discutere dei problemi che riguardano i cittadini di Cremona e quindi credo che questo progetto vada calibrato in maniera pertinente sulla nostra città. Quindi mi auguro che in futuro si possa arrivare, non dico al 98%, ma magari anche al 90% della raccolta differenziata e permettere appunto un buon uso anche di queste attività progettuali che vede appunto il comune di Cremona e il comune capofila.
Se qualche consigliere ha qualche cosa a chiedere ancora. Bene, allora io chiuderei la seduta.